Vorrei pregare. Padre, Dio dell'universo, vogliamo ringraziarti per la tua parola. Vogliamo ringraziarti perché ci ami. Signore Padre, ti preghiamo di esaltare la tua parola. Signore, di glorificarla. E Signore, ti preghiamo di mostrarci la tua gloria. Signore, noi siamo qui per te. Ti preghiamo, parlaci e attiraci a te. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Questa mattina vorrei portare le riflessioni che il Signore ha messo sul mio cuore, su un brano della Scrittura, principalmente un libro, un personaggio che a me piace tanto, diciamo il mio libro preferito, che è Osea. E ho posto come titolo a questa breve riflessione Desiderati da Dio. E sapete, quando desideriamo qualcosa, facciamo di tutto per averla. Quando desideriamo andare a una partita di calcio, cerchiamo di fare di tutto per partecipare a quella partita, per andare. E così, quando qualsiasi cosa desideriamo, noi facciamo di tutto. E Dio non è diverso da questo. E Osea è un profeta minore, come tutti sappiamo, non è, scusate, per importanza, ma proprio perché rispetto alle profezie di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, è una profezia più breve. Osea, il nome significa salvezza, Dio salva, come lo stesso significato di Giosuè o Gesù anche. E Osea visse tra il 755 e il 710 avanti Cristo. Fu contemporaneo di Isaia, di Michea, e fu il suo ministero. Diciamo che fu abbastanza ampio, in quanto lui, diciamo, il suo ministero durò per sei re di Israele, da il re Zaccaria fino al re Osea del regno di Israele. E lui iniziò il suo ministero nel regno di Geroboamo II. Vediamo che la situazione del popolo di Israele era una situazione molto difficile, purtroppo di depravazione morale e spirituale, perché il popolo andava contro il Signore. E la cosa interessante di Osea che mi ha sempre toccato è come Osea provò ciò che Dio provava. Una cosa straordinaria, una cosa che non tutti, ecco, realizzano, ma solo chi davvero ama profondamente il Signore. E Osea fu uno di questi. E quello che vorremmo vedere sono i primi tre capitoli. Sinceramente vedremo solo il secondo, però voglio contestualizzare un po' questi tre capitoli. Il capitolo 1 vediamo che si apre la narrazione con Osea, che c'è il segno della moglie infedele di Osea e i loro tre figli che danno un messaggio che fa tremare il cuore, perché il primo figlio è Izrael, che significa Dio disperde, la seconda figlia fu Loruama, non amata o che non ha ottenuto misericordia, e il terzo figlio è Lo ammi, tu non sei mio popolo. Tre messaggi di giudizio che il Signore lancia attraverso la vita di quest'uomo. La vita di quest'uomo fu un segno del rapporto tra Dio e Israele, un rapporto travagliato. Infatti, nel primo capitolo vediamo proprio questo: il matrimonio tra Osea e Gomer, questa donna prostituta, come dice la Scrittura, il loro matrimonio e i loro tre figli con un messaggio preciso. E il capitolo 3 invece ci mostra, che bello, che cosa ha fatto Osea per riconquistare il suo amore, per riconquistare la donna che amava e riavvivare questo suo amore. E in mezzo a questa illustrazione Dio ci dà il suo messaggio. E per questo analizzeremo il capitolo 2. Il capitolo 2 si può suddividere in 7 sezioni, di cui le prime 3 sono le punizioni di Dio, le ultime 3 sono le azioni positive di Dio a quelle punizioni, e nel centro troviamo il punto di svolta, un punto cruciale. Iniziamo così la prima punizione di Dio, del capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 5a. Dite ai vostri fratelli Ammi e alle vostre sorelle Ruama. Contestate vostra madre, contestatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Tolga dalla sua faccia le sue prostituzioni e i suoi adulteri dal suo petto, altrimenti io la spoglierò nuda, la metterò com'era nel giorno che nacque, la renderò simile a un deserto, la ridurrò come una terra arida e la farò morire di sete. Non avrò pietà dei suoi figli, perché sono figli di prostituzione, perché la loro madre si è prostituita, colei che li ha concepiti ha fatto cose vergognose. Quindi Dio non amerà più. Il messaggio di Dio innanzitutto inizia con rivolto a due termini. Vediamo Ammi, quindi mio popolo, e Ruama, amata. Se tu, dato che tu sei mio popolo e dato che tu sei amata, io ti dico contesta vostra madre. Cioè, perché dato che vivevano una situazione di peccato, il Signore dice, chiama in causa il popolo di Israele a contestare, a mettersi in discussione, a accusare la loro madre, a riconoscere il loro peccato, non a viverci tranquillamente come se niente fosse. E Dio lo fa rivolgendosi al suo popolo e a coloro che ama. E in tutto questo, Dio cosa farà di Israele? C'è scritto un deserto e la farà morire di sete, al versetto 3. Quindi Dio manda il primo giudizio. Ebbene, questo giudizio consiste nel renderla un deserto e nel farla morire di sete, nel toglierli tutto. E mi viene in mente un episodio, se ci ricordiamo, di Agar. Agar che, ecco, era cacciata via da Abramo. E cosa fece? Lei stava morendo di sete, allora era lì che abbandonata, e Dio intervenne. Ma Dio dice, ebbene, io nel tuo caso non interverrò. Quindi il primo giudizio davvero ci mette in una condizione di disperazione. Dio disperde. Ecco, io ti renderò un deserto e ti farò morire di sete. La seconda punizione di Dio la troviamo dal versetto 5b al versetto 7. Dice, poiché ha detto seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò, ecco, io ti sbarrerò la via con delle spine. La circonderò di un muro così che non troverà più i suoi sentieri. Correrà dietro i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà, ma non li troverà. Allora dirà, tornerò al mio primo marito, perché allora stavo meglio da adesso. Ecco, Dio fermerà, in questo giudizio Dio ferma il suo popolo dall'andare ai suoi amanti, come dice quella scrittura, che erano comunque gli idoli dei popoli stranieri. E lo fa in che modo? Servendosi della natura, queste spine. Le spine ci parlano del giudizio di Dio. Vediamo la prima volta che troviamo le spine, la troviamo nella Genesi, al capitolo 3, quando Adamo peccò e il Signore dice che il terreno ti avrebbe prodotto spine e rovi. E lo troviamo anche nella parabola del seminatore, queste spine che servono per soffocare. Quindi io quello che farò, dice il Signore, ti sbarrerò la via con delle spine. Vediamo, molte volte troviamo quei muri spinati, no? Nel senso, anche l'esercito li pone per non far varicare quel terreno. E così, ecco, Dio lo fa per impedire di andare ai suoi amanti. E la cosa triste è che vediamo che Israele, dalla disperazione, torna al Signore, perché possiamo vedere una persona instabile. Seguirò i miei amanti, però quando il Signore lo mette nella difficoltà, quando il Signore crea questo muro di spine, lui dice: torno al Signore. E il secondo giudizio, ecco, la natura, che Dio la crea per opporsi a Israele. E la terza punizione di Dio è che la troviamo dal versetto 8 al versetto 13, e dice così: lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio, io le prodigavo l'argento e l'oro che esse hanno usato per Baal. Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo e il mio vino nella sua stagione, le strapperò la mia lana e il mio lino che servivano a coprire la sua nudità. Ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti e nessuno la salverà dalla mia mano. Farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi noviluni, i suoi sabati e tutte le sue solennità. Devasterò le sue vigne e i suoi fichi, di cui diceva: sono il compenso che mi hanno dato i miei amanti. Io li ridurrò in un bosco e li divoreranno gli animali della campagna. La punirò a causa dei giorni dei Baal, quando bruciava il loro incenso e, ornata dei suoi pendenti e dei suoi gioielli, seguiva i suoi amanti e dimenticava me, dice il Signore. In questa punizione Dio dice che riprenderà tutti i doni che ha dato a Israele, perché loro, come abbiamo letto, continuano ad andare dai Baal e ad attribuire a Baal i suoi doni, i doni che Dio in realtà gli ha dato. E vediamo in questo brano due volte la parola Baal, una volta al singolare, che viene posta per indicare come questo, come abbiamo letto nel versetto 8, tutto quello che Dio gli aveva dato l'aveva usato per Baal, per adorare Baal. E invece nella seconda volta, dove troviamo la stessa parola Baal, al versetto 13 la troviamo al plurale, che i giorni dei Baal, quando quindi loro seguiva, Israele seguiva i Baal, i diversi idoli che aveva. E in questa situazione, dopo il terzo giudizio, Dio finisce le parole con: dice il Signore. Si chiude la parte che Dio, dove Dio giudica, emana i suoi giudizi, le sue sentenze, e inizia con una promessa di restaurazione. E la cosa bella, che infatti è questo che su quale vorrei concentrare questa mattina l'attenzione, perché noi siamo qui per adorare il Signore, è il punto cruciale, il punto di svolta, iniziando con un perciò. E dice così dal versetto 14 al versetto 15: perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza. Là mi risponderà come giorni della sua gioventù, come giorni che uscì dal paese d'Egitto. Dio poteva fare meno di Israele, poteva far benissimo meno, come può far benissimo meno di noi. Ma la cosa straordinaria che vediamo in questi due versetti è questo: che Dio pianifica il corteggiamento verso Israele. Non so se penso che tutti di noi hanno visto Fireproof. No, cosa racconta questa storia? Di un matrimonio che si stava distruggendo, ma questa persona, Caleb, ricevette un libro che serviva, erano delle tappe per riconquistare il suo matrimonio, per riconquistare la donna che amava. Ed è un po' questo quello che Dio fa. Dio pianifica il suo corteggiamento. E in che modo lo fa? C'è scritto: io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Dio lo fa tornando all'Esodo, parlandoci dell'Esodo, cioè dell'inizio, dove tutto è iniziato. E molte volte succede nelle coppie, quelle dove c'è qualche difficoltà, si dice, voglio portare all'inizio, perché ti sei innamorato o innamorata di me? E lo stesso fa Dio. Dio pianifica in un modo straordinario questo, e lo pianifica portandolo all'inizio, nel deserto. Sappiamo che dopo una grande vittoria, quella dove cavallo e cavaliere furono inghiottiti dal Mar Rosso, Israele passò all'asciutto, c'era festa, danza, Mosè, Aronne, Maria e tutto il popolo danzavano e lodavano il Signore perché Dio aveva in quel frangente sommerso e fatto morire i loro nemici. Ed è iniziato così il percorso del popolo di Israele, in quel deserto dove non avevano niente, dovevano solo appoggiarsi a Dio, solo fidarsi di Dio, perché non avevano dei viveri, non avevano delle bevande che li potevano condurre in tutto il deserto. E cosa ha fatto Dio? Lo leggiamo nel capitolo 8 del Deuteronomio. Dio ha dato loro da mangiare, Dio ha dato loro da bere, Dio ha fatto sì che i loro vestiti non si consumassero, Dio ha fatto in modo che i loro piedi non si gonfiassero, Dio li ha coperti con la nuvola durante il giorno, Dio li ha coperti, li ha riscaldati col fuoco di notte. Dio vuole portare il suo popolo all'inizio a questo corteggiamento che è il suo amore per il suo popolo. E un po' è quello che il Signore vuole fare con ognuno di noi quando ci allontaniamo da Lui, quando noi non sappiamo più dove ci troviamo. E il Signore lì vuole portarci dove tutto è iniziato, nel suo amore. E proprio in questa riflessione, il Signore non solo li porta a dove tutto è iniziato, ricordandogli cosa Lui ha fatto, ricordandogli come nel deserto, dove tu non hai niente, dove puoi affidarti solo a me, il Signore molte volte ci porta nel deserto dove non possiamo fare affidamento su noi stessi, non possiamo fare affidamento sulle persone intorno a noi, possiamo fare affidamento solo su Dio. E così è stato alla croce, perché non abbiamo dovuto fare affidamento sulle nostre buone opere, sulle nostre buone azioni, ma solo sulla croce, sull'amore di Dio. E così il Signore dice, ecco, io voglio portarti lì, nel deserto, a ricordarti che lì ho parlato al tuo cuore, lì ti ho mostrato chi ero, lì ti ho dato la mia legge, la mia parola, mi sono rivelato a te come un fuoco consumante, ma anche come colui che teneramente ti ama e si prende cura. E il Signore dice, di là ti darò, le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza. Perché? Perché il Signore dice, ti darò la valle d'Acor come porta di speranza? Cosa faceva venire in mente Israele quando vedeva, leggeva e sentiva porta d'Acor? Significa valle d'Acor significa valle del turbamento. Ma cosa successe? Andiamo nella storia, in Giosuè capitolo 7. Cosa era successo in quell'evento? Abbiamo ascoltato martedì. Successe che avevano conquistato Gerico e erano tutti contenti e felici, però qualcuno aveva peccato. Aveva preso dell'interdetto dove Dio aveva detto di votare tutto allo sterminio, di donare tutto al Signore. Ma cosa fece in tutto questo? Quest'uomo rubò a Dio. E in questa situazione l'ira del Signore era su Israele. Israele, infatti, vediamo che una piccola città che poteva sconfiggere come niente, invece trovò la sconfitta Israele davanti a questa città. Quindi le persone erano tutte scoraggiate, sconfitte, demoralizzate, perché com'è possibile che una grande città fu distrutta e invece una piccola città ci ha distrutto? 36 persone morirono. Ma vediamo l'ira di Dio. Mosè e Giosuè piange il Signore dicendo: Signore, ma perché tutto questo? E Dio gli rivela una cosa: Israele ha peccato. Ma ti dirò di più, dice il Signore: Israele è diventato maledetto, è diventato interdetto, e dirà ancora: non sussisterà davanti ai suoi nemici. Era destinato a una vita di sconfitta se quel peccato, quella persona che aveva commesso quel peccato, non fosse stata, ok, uccisa. Perché questo diceva il Signore. E cosa troviamo in quella valle d'Acor? Quella valle d'Acor dove c'era sofferenza, perché il popolo di Dio alla fine era perso. Dio ce l'aveva contro, le nazioni ce l'aveva contro. Cosa aveva? Niente. Ma lì, grazie a quell'obbedienza, cioè aver ucciso quella persona che aveva commesso tutto quel peccato, l'ira del Signore si calmò. E così anche noi abbiamo una valle d'Acor. Una valle d'Acor che ci ricorda che qualcuno è diventato maledizione per noi. Ci ricorda quella valle d'Acor che ci aspettava una vita di sconfitte, ma colui che è andato alla croce ha vinto per noi. Una vita di sconfitte dominati dal peccato, perché non possiamo far niente noi davanti al peccato. E anche colui che tolse da noi l'ira di Dio, perché l'ha presa su di sé. Dio è là, che dice: ecco, quella io la porrò come porta di speranza. C'è una speranza. Ella dice: là mi risponderà come giorni della sua gioventù, come giorni che uscì dal paese d'Egitto. Che bello, un Dio che fa di tutto per riconquistare il suo popolo. Dio fa di tutto per riconquistare te, per riconquistare me. Se forse ci troviamo un po' lontani da Dio, se forse ci siamo un po' allontanati da Dio, Dio sta cercando di attirarci a Lui, perché Dio ci desidera. Dio desidera te, desidera me, desidera una relazione profonda con noi. È straordinario, Dio può fare a meno di noi, eppure desidera stare con noi. Dio che può fare tranquillamente le sue cose senza che noi facciamo niente, noi non possiamo aggiungere niente a Dio, anzi, quante volte lo rattristiamo, quante volte siamo infedeli, eppure Lui cosa fa per noi? Cioè, ha progettato dettagliatamente come attirarci a Lui, come portarci ad amarlo. E da questo punto di svolta partono tre azioni positive di Dio in risposta alla sua punizione. Questi tre punti di svolta, cioè queste tre azioni positive iniziano con quel giorno. Vediamo al versetto 16, quel giorno, al versetto 18, quel giorno, e al versetto 21, quel giorno. La prima azione positiva di Dio in risposta alla terza punizione, ci ricordiamo la differenza tra Baal e Ibaal, e lo stesso la troviamo ancora al versetto 20. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più mio Baal. Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal, e il loro nome non sarà più pronunciato. Che bello! Dio stabilisce che in quel giorno, dove ci riconquista, un rapporto profondo, un rapporto come marito e moglie, un rapporto intimo. Ecco, non mi chiamerei più mio Baal, che significa signore mio dominatore, ma marito mio. Un rapporto intimo, dolce, che Dio vuole avere con noi ogni giorno. E toglierò dalla sua bocca i nomi di Baal. Ci fa notare come la scrittura ci dice che dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Quindi Dio fa un rinnovo nel nostro cuore. Un cuore che adora Dio. Un cuore che desidera Dio. Un cuore che ama Dio. È bello questo. E la seconda azione positiva, risposta alla seconda punizione, abbiamo letto come la natura, Dio aveva suscitato le spine per non far andare i suoi amanti. Adesso vediamo cosa Dio fa verso la natura. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra e li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benevolenza e in compassioni ti fidanzerò a me, in fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Ecco che adesso invece la natura, se prima era in opposizione a Israele, adesso invece vediamo come restaurazione di Israele, come ristabilimento di Israele. E la cosa straordinaria che Dio ci lega a Lui in un'unione straordinaria, meravigliosa, perché c'è scritto: io ti fidanzerò a me per l'eternità, un'unione che non ha fine, un'unione eterna. E poi Dio dice: non la baserò certamente su di noi, perché noi siamo infedeli, ma la basa tutta su di Lui. Infatti dice: in giustizia. Noi siamo stati uniti a Dio sulla base di un atto di giustizia, che è l'atto della croce. Quindi Dio ci ha uniti a Lui in come? In giustizia. Quell'atto straordinario che Dio ha fatto per noi su quella croce, dove, come abbiamo letto, Gesù è diventato peccato e noi giustizia di Dio in Cristo. Che cosa straordinaria! Dio sapeva che non poteva far valere questo fidanzamento basandosi su di noi, ma l'ha fatto basandosi solo su di Lui, come una dote che dà uno sposo. Inequità. Che bello, Dio non fa distinzione, una cosa rivolta a tutti, senza favoritismi. In benevolenza, grazie a quella bontà di Dio, e in compassioni, come c'è la scrittura, per il fatto che Dio non ci ha trattato come meritavamo, secondo la quantità dei nostri peccati. E poi dice: ti fidanzerò in fedeltà. Basati solo sulla fedeltà di Dio, su quell'atto di giustizia, sull'equità, sulla sua benevolenza, sulle sue compassioni e sulla sua fedeltà. Lui che non può mentire, come dice la scrittura, Lui che mantiene i patti, mantiene le promesse, è degno di tutta la nostra fiducia. E dice: e tu conoscerai il Signore. In un rapporto così intimo, come ha letto, marito mio, tra marito e moglie, un rapporto così intimo dove noi conosciamo profondamente, personalmente, il Signore. E l'ultimo aspetto è l'azione positiva di Dio in risposta alla prima punizione, nel versetto 21, dove dice: quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore, risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra, la terra risponderà al grano, al vino, all'olio, e questi risponderanno a Israele. Io lo seminerò per me in questa terra e avrò compassione di lo Ruama e dirò a Loammi: tu sei mio popolo. Ed egli mi risponderà: mio Dio. Che cosa straordinaria. Ecco che Dio ristabilisce la fertilità del territorio di Israele, avendo che prima l'avrebbe ridotto in un deserto, fatta morire di sete, ma adesso dice: ecco cosa faccio, ti ristabilisco. E che bello, abbiamo letto all'inizio: Ammi, mio popolo, Ruama, amata. E adesso il Signore dice, conclude con questa dichiarazione: io avrò compassione di lo Ruama. Io avrò compassione di colei che non ha ottenuto compassione. Oppure, altra traduzione dice, amerò colui che lo Ruama, che significa non amata, la non amata. E dirò lo Ammi, che significa tu non sei mio popolo, tu sei mio popolo. E la risposta è straordinaria. A questo corteggiamento pianificato in ogni dettaglio da Dio è mio Dio, la risposta di adorazione. Non più mio Baal, non più dietro i Baal, ma seguire il Signore. E così si conclude col capitolo 3, dove Osea ravviva il suo amore per Gomer, un amore vero, quell'amore di Dio. Infatti Osea è stato un segno, ed è un segno per noi di cosa è Dio, chi è Dio, quanto Dio ci ama e cosa fa per noi, quanto siamo desiderati da Lui. Ripeto, potrebbe fare benissimo a meno e in realtà desidera riconquistarci, riconquistare il nostro cuore se il nostro cuore si allontana da Lui. Per questo adoriamo il Signore, perché Lui è davvero degno di essere adorato, Lui merita l'adorazione, perché ci ha uniti a Lui, perché ci riconquista ogni volta che andiamo lontano da Lui, perché ci desidera e ci ama, e noi siamo il suo popolo, come dirà la Scrittura, colui che non ha tenuto misericordia, cioè voi che non eravate suo popolo, adesso siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ora avete ottenuto misericordia, e per questo possiamo adorare il Signore, perché siamo uniti a Lui e perché siamo desiderati da Lui. Amen. Amen.